Facciamo l'appello. Prego l'appello, dottoressa.
Buonasera.
Buonasera.
Rudoni Franco.
Va bene, presente.
Colombo Roberto.
Presente.
Landini Gualtiero.
Presente.
Gaiara Franco. Presente. Marzano Cosimo.
Assente.
Del Curto Maurizio.
Assente.
Bona Laura. Gaiera Stefano.
Presente.
Falzone Francesco. Presente. Ferrari Eugenia.
Sì, sì.
Veglio Davide.
Sì.
Canziani Camillo.
Sì.
Canziani Adriano. Baraldo Gabriele,
sì.
Boscarini Tiziano,
sì.
Calloni Dario,
sì.
Griffanti Fulvio,
sì.
L'assessore Duffi.
Va bene, grazie. Allora iniziamo la seduta. Approvazioni verbali, seduta del Consiglio del 27 giugno 2012. Osservazioni? Mettiamo in votazione. Favorevoli? Astenuti? Contrari. Secondo argomento l'ordine del giorno è statuto e convenzione dell'azienda speciale consortile per i servizi alla persona, approvazione e modifiche. Addio. Sono tutte.
Questa è la prima, giusto?
Comunicazione.
Questa no. È la prima delibera. Che approvazioni verbali credo che siano.
Ah, tutto, scusi.
Perché è molto costosa la seduta.
Grazie. Scusi, allora, stasera andiamo a approvare le modifiche allo statuto dell'azienda sociale. Lo statuto è stato visto nell'assemblea consortile il 19-6 e ha apportato delle modifiche al vecchio statuto. Se vogliamo velocemente rivederle, se invece l'avete già letto, posso dire che le modifiche essenziali, a parte la formalità che l'azienda sociale è stata trasferita in corso in Piazza Mazzini 43, quindi come sede legale adesso sarà in Piazza Mazzini. La ragione principale di questa modifica è che è stato tolto la parola consortile, perché la preoccupazione nostra è che, voi sapete che in questo momento qui, spending review, non spending review, potrebbe essere soppresso ogni consorzio. Quindi al fine di evitare che questa rimanesse con la vecchia dizione consortile, quindi viene chiamata con il nuovo nome azienda sociale in base alla 113 e 31 del testo unico 267. Importante poi è la durata dell'azienda, da 15 anni va a 30, però partiamo sempre da quando è stata fondata, quindi nel 2005, quindi nel 2005 dobbiamo aggiungere i 30 anni. L'altra modifica è la durata in carica del Presidente dell'Assemblea, che è da 3 a 5 anni, così come il CDA e l'Assemblea. Ecco, queste sono più o meno le modifiche apportate allo statuto. E avremo, dopo che tutti i consigli hanno preso atto della modifica, dovremo trovarci presso il notaio il 25 di ottobre e quindi col primo di novembre ci sarà il nuovo statuto e da quale decorreranno tutti i termini. Osservazioni tecniche, interventi politici, tutto ok? Prego Tiziano Boscarini, prego.
Sì, volevo solo sapere, con l'entrata in vigore del nuovo statuto, il Consiglio di amministrazione rimane in carica, decade?
Il Consiglio di amministrazione è vecchio, tra parentesi vecchio, rimane in carica fino a ottobre, quindi con ottobre ci sarà la nomina del nuovo statuto, del nuovo CDA che comprende 5 consiglieri. Anche l'assemblea decade, quindi ci sarà anche il rinnovo dell'assemblea che è formata dai sindaci e dal presidente che attualmente è il sottoscritto. E poi c'è l'ufficio di rappresentanza dove sono decaduti sia il sindaco di Magenta che il sindaco di Abbiategrasso, quindi ci sarà il rimpasto anche di questo. Proprio ieri sera ne parlavo al dottor Scivoletto, che è il direttore generale della ASL, è prevista un'assemblea il 24 di settembre per questi rinnovi. Altre osservazioni? Consigliere Griffanti, prego. Ah, scusi, C'è anche sera, prima. Prego, consigliere Cristiano.
Due dettagli tecnici. Uno era anche l'altro punto che non ha detto il signor Sindaco, il Collegio del Revisore dei Conti sì, diventerà certo. Un unico sì. Componente.
E grazie.
Forte di questo, leggendo poi la nuova bozza, a pagina, bisognerebbe dire, a pagina, per coerenza, perché a pagina 8 e 9 si parla ancora Collegio dei Revisori dei Conti.
Ah beh, singolare.
Articolo 20 c'è il punto D, nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, nomina il Revisore dei Conti e a pagina 9 nonché il Revisore dei Conti, non dei Revisori dei Conti.
Quindi dove troviamo la parola plurale va letto singolare.
L'articolo 20, punto D e l'articolo 21, punto 3, per Perfetto. Coerenza di tutta la modifica.
Va bene, grazie. Prego. Consigliere Grifanti, prego.
Volevo chiedere, signor Sindaco, se è possibile sapere da lei quali sono i criteri e i metodi per la scelta del Consiglio d'amministrazione, per i consiglieri.
Sì, sono richiamati qua dentro uno statuto, l'avrà letto lei consigliere, no? Chiaramente si parla di professionalità, di adesso vediamo l'articolo, assemblea, convocazioni. Il CDA, articolo 30. L'azienda è amministrata da un Consiglio di amministrazione nominato dall'Assemblea. Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, scelti tra coloro che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica amministrativa per studi compiuti e per funzioni svolte presso aziende ed enti pubblici o privati. I criteri indicati sono maggiormente dettagliati a specifico atto dell'azienda. Quindi, chiaramente ci saranno delle riunioni, consiglieri Grifanti, a livello zonale, a livello di tutti i sindaci che partecipano alla attuale assemblea. Sono 11, quindi prego.
Volevo anche chiederle, nel CDA è possibile la presenza anche di amministratori comunali?
Ma io questo...
O è fissato solo il criterio che lei ha appena esposto?
Io questo problema ho sollevato appena mi sono insediato qua, no? Poi mi è stato risposto che hanno avuto un parere dall'esperto di RSA, no? E da un avvocato, quindi attualmente la cosa è ancora lì un po'... non è ben chiara, ecco. Sarebbe forse meglio che non ci fossero amministratori, però... Ma io quando l'avevo sollevato questo problema mi hanno detto che per competenze eccetera era meglio che ci fossero amministratori, assessori o consiglieri già che conoscono la vita sociale dei vari comuni, ecco. Anche perché non è facile trovare delle persone esperte nella sanità e nel sociale, ecco. Così mi dicono. Prego, consigliere Grifanti.
Considerazione o quella che ha esposto l'azienda sociale può essere giusta, sicuramente il criterio principale è quello della preparazione e dell'esperienza, però sarebbe meglio comunque che all'interno dei consigli comunali i se eventuali amministratori facessero parte del CDA dovrebbero perlomeno allontanarsi da delibere che riguardano...
Sì. Questo senz'altro, sì, certo. Moscarini, è acceso?
Sì,
prego.
Sì. No, volevo intervenire in merito a questo. Allora, teniamo presente che si parla di un mero gettone di presenza, per cui possiamo parlare di volontariato allo Stato quasi puro, se così vogliamo chiamarlo. Essendoci, secondo me, degli amministratori di qualsiasi colore, perché abbiamo avuto... In passato vicepresidenti addirittura che erano assessori, cioè era un assessore del nostro comune. Secondo me riescono anche a calibrare e a verificare l'azione che si svolge nel contempo ragionando da amministratore comunale. Per cui non è un luogo di potere, ripeto, So che c'è un gettone di presenza, mi sembra sia intorno ai 30 euro o qualcosa del genere, per cui lordi chiaramente. Per cui penso che l'impegno sia ben al di là dei 30 euro, come quello che facciamo come consiglieri comunali. Perché si parla tanto di politica e costi, però
sì, sì,
sarebbe anche giusto dire che tutti i consiglieri, indipendentemente dal proprio colore, posizione politica, sono qui per 17 euro lordi.
Volontariato?
No, beh, non dico volontariato, però
quasi.
La cifra è questa ed è giusto che anche l'opinione pubblica la sappia. Stessa cosa nel CDA di azienda sociale. Oltretutto da 2 anni a questa parte azienda sociale ha avuto una riduzione dei costi in generale, o meglio del budget, a fronte di un aumento dei servizi erogati. Poi è chiaro che ogni comune può scegliere quali servizi, perché anche negli ultimi bilanci abbiamo visto che la situazione non è deficitaria, perlomeno in equilibrio la cosa funziona. Per cui, visto che ci sono pareri sotto l'aspetto legale in cui io non voglio entrare, non deve essere preso a pretesto, visto che ormai è un luogo comune, uno è un consigliere, uno è un amministratore, una persona svolge questo ruolo, non deve prendere parte. Prendere parte e dare magari un contributo maggiore, al di là poi delle posizioni politiche che ci sono, perché mi sembra che adesso, come in passato, sia abbastanza variegata la composizione. E penso che quando ci sia una riunione, io non sono presente, però si svolga tutto non per portare a casa qualcosa per il proprio comune, ma per funzionamento effettivo di questa azienda sociale. Ricordiamoci, questa è una cosa, mi riallaccio, queste erano funzioni che una volta non spettavano al comune, sono state gettate al comune, o meglio sono state imposte al comune, col solito problema, diamo le competenze e non diamo i trasferimenti, perché questa è una cosa che dobbiamo tenere presente, perché mi riallaccio a questo, poi chiudo. Si parla anche di scuole provinciali, licei e quant'altro. Sento dire, e questa è una cosa su cui secondo me bisognerà ragionarci, deleghiamo le competenze delle province ai comuni, sì. Castano abbiamo una gran bella scuola, però se ci delegano quello senza che ci delegano i contributi, penso diventi certo impensabile continuare. E a maggior ragione vediamo che i consigli di amministrazione che lavorano, tra virgolette, gratis, fanno già di più di quello che qualcun altro fa ad oggi. Per cui io non penso di parlare a nome dei miei colleghi della Lega, non abbiamo nessuna remora affinché ci sia un componente che arrivi dal consiglio comunale, che sia assessore piuttosto che sindaco, che si prende l'impegno di portare avanti questa cosa.
Va bene, grazie. Ma io penso che
quanto diceva il consigliere Boscarini. Io sono il vicepresidente uscente di questa azienda sociale e da quando ci siamo insediati la filosofia è stata: se per arrivare a comporre il CDA è stata fatta una scelta di tipo politico, non mi sta bene, ma l'accetto. Ma adesso che ci sediamo attorno al tavolo per dialogare con le amministrazioni e con il direttore generale, dobbiamo pensare di dare il meglio a quella categoria di persone che purtroppo sono più deboli di tutti. Ecco, questo è lo spirito in cui si è andato avanti in questi 3 anni. Mi auguro che questo spirito rimanga e non venga partitocratizzato.
Va bene, consigliere Carloni, prego.
No, era solo per entrare in merito un po' quello che aveva, diciamo così, il quesito che aveva posto il consigliere Griffanti in merito alla partecipazione o meno di amministratori all'interno del CDA. Quando fu fatto per la prima volta il CDA, ci fu questo dibattito interno all'amministrazione allora, se prevedere all'interno del CDA gli amministratori o meno. Anche perché teniamo presente che l'indirizzo dell'azienda sociale è di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Sindaci. il CDA porta avanti quello che è l'indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci, sono i consigli comunali che stanziano i fondi per l'assemblea, per l'azienda sociale. A quel tempo si disse, visto che c'era lo start-up di un'azienda nuova, visto che era comunque un proseguimento di quello che era il vecchio consorzio dei comuni, si era ritenuto nel primo mandato, nel primo triennio, di dover dare spazio proprio per quelle competenze, per quella continuità di intenti, di mantenere all'interno del CDA, dare la possibilità all'interno del CDA anche di chi aveva portato avanti quel tipo di iniziative, eccetera, eccetera, eccetera. Riservandosi poi di dare poi mandato nei futuri composizioni, eccetera, di prevedere o meno la permanenza all'interno del CDA di amministratori. Anche perché questo potrebbe essere in linea teorica anche un momento di incompatibilità, anche perché potrebbe andare in contrapposizione con quello che è l'Assemblea dei Sindaci, che è la deputata a definire le linee. Non si scappano su questo. Se hanno ritenuto in questo, penso sia qualcosa che potrà essere portato all'Assemblea dei Sindaci nel futuro, essere oggetto di eventuali discussioni, di approfondimenti, eccetera. Non è che mi scandalizza se all'interno del CDA ci siano ancora gli amministratori. All'interno del CDA penso sia opportuno nel futuro che ci siano persone qualificate sotto gli aspetti della politica sociale, eccetera, che portano avanti questo a prescindere dal loro legame alle varie assemblee che ci sono dei comuni, e che poi all'interno del Consiglio poi chiaramente sono già rappresentati i sindaci e i loro delegati. Detto questo, io sono favorevole a quello che è la bozza che è in essere.
Va bene, grazie. E io direi che facciamo proprio anche la raccomandazione al consigliere Grippanti. Qualora ci fosse un assessore o un consigliere di un comune, chiaramente magari se si tratta di parlare in quel momento un argomento che interessa il comune, il componente del CDA si allontana dal contesto di quella serata. Se non ci sono altre osservazioni, pongo in votazione il punto 2 all'ordine del giorno. Chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Mettiamo anche in votazione l'immediata esecutività del provvedimento. Favorevoli all'immediata esecutività del provvedimento? Astenuti? Contrari? Nessuno. Terzo argomento all'ordine del giorno. Interpellanza presentata al gruppo consigliare Obiettivo Futuro Lega Nord in merito al raddoppio della linea ferroviaria FNM. Questa interpellanza era stata presentata nella seduta precedente, abbiamo avuto le risposte da parte delle ferrovie, l'assessore Canzieni. Adesso prima leggiamo, magari facciamo leggere la e poi dopo risponde l'assessore Canzieni. Prego, Canzieni.
Mi dà il via.
Prego.
Premesso che nel corso dei recenti consigli comunali, all'interpellanza numero 17 e numero 18, presentate rispettivamente l'11 novembre e il 13 marzo, alcune risposte sono state lasciate in sospeso in attesa di ulteriori informazioni da parte del responsabile delle Ferrovie Nord Milano S.p.A. Considerando che l'impresa, in qualità di Codelfa, in qualità di aggiudicatario dei lavori per conto delle Ferrovie Nord Milano, prosegue con i lavori di sbancamento sulla direttrice della via Follanini e della via Oleggio, causando disagi, interpelliamo il signor Sindaco a fine di conoscere se è stato finalizzato e verificato il cronoprogramma dei lavori con una valutazione analitica per evitare interferenze alla viabilità, con una particolare attenzione al traffico dei mezzi di cantieri utilizzati per lo sbancamento e la costruzione dei sottopassi. Esiste un verbale di inizio lavoro e un verbale di consegna delle aree con indicate le zone a rischio, linee interrate di conduttori elettrici, rete idrica, rete di distribuzione gas metano, rete fognaria, eccetera. È stato redatto da parte delle imprese che sta eseguendo i lavori e sottoposto per approvazione il piano operativo di sicurezza. Tralascio tutto quello. È stato elaborato un piano di viabilità provvisorio per il transito dei mezzi di cantieri in modo da evitare interferenze, inquinamenti e pericoli al normale traffico locale. È stato elaborato un piano di evacuazione tale da garantire l'accesso dei mezzi di soccorso, autoambulanze, automezzi dei vigili del fuoco, eccetera. Con quale criterio sono stati effettuati e si effettueranno i lavori di rimozione delle essenze arboree? Perché sono state selvaggiamente abbattute degli alberi, recentemente, in zona passaggio a livello di via Oleggio, senza provvedere a una rimozione per una successiva piantumazione in aree dedicate. Si richiede cortesemente una risposta scritta. Grazie.
Assessore Canziani, prego.
Buonasera a tutti. Allora, abbiamo ricevuto risposta il 23 luglio 2012. Le Ferrovie Nord ci scrivono: facciamo seguito alla vostra mail del 25 giugno, ultimo scorso, con la quale ci trasmettevate l'interpellanza consigliare del 22 giugno, chiedendo un nostro riscontro, come anticipato verbalmente, si può evidenziare quanto segue. Come voi noto, il cronoprogramma di dettaglio riguardante la chiusura delle strade è stato analizzato e concordato con il Comune, assessori competenti e Polizia Municipale, anche unitamente all'appaltatore, proprio al fine di ridurre al minimo i disagi alla mobilità negli ambiti temporali previsti dall'approvazione di conferenze dei servizi. Tralasciando i rapporti intercorsi telefonicamente o via email, sono state almeno 6 le riunioni dedicate all'argomento dopo la firma del contratto d'appalto e prima della consegna dei lavori. Il piano di viabilità provvisorio con relativa segnaletica è stato concordato con entrambe le amministrazioni competenti, Comune e Provincia. Premesso che l'intero progetto è stato in precedenza approvato da tutte le amministrazioni coinvolte per mezzo della conferenza dei servizi, si ricorda che siamo in regime di appalto pubblico, disciplinato dalle norme relative sia alla gestione tecnico-amministrativa dello stesso, decreto legge 163/2006, sia delle norme relative alla sicurezza cantieri, decreto legge 81/2008. Pertanto tutti i documenti e le figure previste dalle suddette norme sono naturalmente presenti in questo cantiere. Il programma lavoro è stato redatto e verificato in modo che sia sempre percorribile almeno un attraversamento della ferrovia adatto anche ai mezzi di soccorso. Infine, la rimozione delle piante interferenti con le opere è prevista nel progetto approvato, che peraltro prevede anche consistenti interventi di compensazione e riqualificazione forestale. Nella fattispecie di Via Oleggio, gli alberi abbattuti non potevano essere rimossi e riposizionati, date le loro notevoli dimensioni, e le modalità di abbattimento per le quali comunque è stata richiamata l'impresa sono principalmente state determinate dalla presenza di interferenze con le linee elettriche e dalla vicinanza della pista ciclopedonale, in modo da liberare in più fretta possibile l'area. Ferrovie Nord Milano, fermato.
Consigliere, prego, per la replica.
Parte dell'assessore, a parte la lettura asettica delle Ferrovie Nord, del documento delle Ferrovie Nord, vorrei un'interpretazione da parte dell'assessore o del sindaco su quanto ha scritto le Ferrovie Nord.
Siamo in sede di interpellanza e interrogazione, quindi non è consentito. Al massimo voi potete chiedere se siete soddisfatti o meno in base all'articolo 12 e poi chiedere copia di quanto letto dall'assessore. Non è consentito discussione da nessuno dei miei consiglieri su questo. Quindi abbiamo già detto altre volte.
Ho una piccola replica da fare. Certo. E dico, ho sentito la risposta della Ferrovie Nord ed è una risposta ancora più che altra politica che tecnica, perché un cronoprogramma implica anche l'impiego di personale in un determinato periodo. E ultimamente stiamo vedendo che i lavori si sono iniziati, sono stati fatti degli sbancamenti sia nella parte della rotonda di congiungimento con la Bofalora, sono stati fatti gli sbancamenti nella zona piscina, sono stati sbancamenti nella zona di Via Oleggio, dove tra l'altro si è avuto anche un cedimento per motivi di acqua e di quant'altro, però non vedo un fervento, cioè persone che stanno lavorando con continuità e assiduità. Ora mi chiedo, Ferrovie Nord può dire tutto quello che vuole, però in noi siamo qua sul territorio e lo vediamo e lo constatiamo tutti i giorni che non c'è una continuità di lavoro. Allora, la tempistica è l'andata. Ovviamente alla fine verranno fuori mille proroghe, perché non tipo quelle del Parlamento, mille proroghe perché lì non avevamo previsto questo, là non avevamo previsto questo, non avevamo niente, e i lavori andranno a finire non si sa quando. Sono previste delle penali se questa gente vanno in ritardo con il completamento dei lavori? Sono tante le domande che si devono fare. Il cantiere, normalmente, quando si inizia, cerca di ultimarlo in più fretta possibile, specialmente quando è a casa nostra, perché crea. Immaginiamoci che questa gente fossero a casa nostra per fare della ristrutturazione nella nostra casa, che un giorno si presentano, tre giorni vanno in un'altra parte e poi in un altro giorno. Voi, come amministratore, cosa direste a questa impresa? Vabbè. Questa è la domanda che ci facciamo sempre.
Ecco, allora, quindi dichiari pure se è soddisfatto. No. Non è soddisfatto, quindi, della... Non è soddisfatto, quindi, o parzialmente soddisfatto. Poi, casomai, nelle comunicazioni posso dare qualche notizia. Adesso non è possibile. Si dichiara, scusi, la dottoressa chiede se deve mettere parzialmente, non parzialmente.
Non soddisfatto,
grazie.
Totalmente insoddisfatto.
Per l'ennesima volta.
Vorremmo la copia possibile.
Va bene, certo. No, di solito viene letto, poi viene consegnata, richiesta, verrà data. Quarto punto all'ordine del giorno, interpellanza presentata al gruppo consigliare Obiettivo Futuro Lega Nord in merito al pagamento Tarsu. Volete illustrarla? La quarto punto all'ordine del giorno, l'interpellanza riferita al pagamento Tarsu. Se non la trova gliela do io, consigliere. L'ha trovata? Prego, consigliere.
Premesso che recentemente la società che provvede alla raccolta dei rifiuti urbani, il Consorzio dei Navigli, ha distribuito la bollettazione per il pagamento delle tasse del servizio svolto sul territorio. Considerando che il Consorzio dei Navigli è operativo sul nostro territorio da circa 2 anni ed in particolare momento di ristrettezze economiche e familiari, interpelliamo il signor Sindaco al fine di conoscere quale criterio è stato adottato per dilazionare il pagamento in 3 rate anziché 4, come l'anno scorso, ed inoltre con quale logica è stata definita la data di pagamento in un'unica rata. È stato presentato un bilancio consuntivo dopo un anno di attività con evidenziato il tasso di evasione, bollette non quetenzate. Se il Consorzio dei Navigli ha o sta provvedendo a sue spese al recupero dei crediti nei confronti di coloro che non hanno pagato regolarmente la Tarsu. È intenzione da parte del Consorzio dei Navigli aprire uno sportello telematico in modo da effettuare il pagamento tramite bonifico bancario ed evitare code agli sportelli delle poste e le spese di commissione. Si richiede cortesemente una risposta scritta. Grazie.
Grazie. Assessore Gaiara, prego.
Grazie. Allora, rispondo anch'io quello che devo rispondere, poi il consigliere replicherà. In risposta a quanto richiesto con l'interpellanza sopra citata si precisa. 1. Gli avvisi di pagamento Tarsu anno 2012 sono stati emessi in numero 3 rate di scadenza per la necessità di migliorare la liquidità, contenere i costi di spedizione e per poter così mantenere invariate le tariffe Tarsu per l'esercizio 2012. Per quanto attiene alla data di pagamento in unica soluzione, ci si è uniformati alla gestione applicata a tutti i comuni del Consorzio. Punto 2. Il bilancio consuntivo del Consorzio Comune dei Navigli è stato approvato dai soci in data 27/2012. Dai dati forniti dal Consorzio, una prima stima, poi se volete vi dico qualcosina in più, una prima stima fissa il tasso di insoluti al 12,65%, per l'anno 2011. Punto 3.
Il Consorzio dei Navigli ha già provveduto all'invio di un sollecito di pagamento agli utenti che non hanno pagato la TARSU 2011 alle scadenze di ottobre-dicembre e febbraio 2012. Il recupero coattivo è affidato alla società San Marco Riscossioni S.p.A. I costi per la procedura di recupero devono essere coperti dalle entrate TARSU. 4. Per il pagamento degli avvisi è già disponibile l'attivazione dell'addebito diretto su conto corrente utente, RID, da attivare da parte dell'utente entro fine anno 2012, per i prossimi avvisi di pagamento relativi all'annualità 2013. Le modalità di pagamento online è stata valutata, ma non è stata finora adottata per l'alto rapporto costo-beneficio. La modalità di pagamento online è stata valutata, ma non è stata finora adottata per l'alto rapporto costi-benefici.
Grazie. Prego, consigliere Cassiani.
Valutata da chi, scusa? Ah, dal consorzio.
Prego.
Ma il consorzio, un amministratore pubblico, deve fare l'interesse dei cittadini o del consorzio? Questa è la mia domanda. Perché la prima risposta sembra che sia a tutela del consorzio. E dice, il consorzio ha sottoscritto un accordo con il comune di Castelnuovo, e quindi questo accordo prevedeva un'attività remunerata con una bollettazione fatta in house, cioè da parte loro, da loro. E a un certo punto, se loro hanno dei disguidi, se loro non sono organizzati, se loro dicono che hanno dei costi aggiuntivi e che non riescono a contenere i costi per la raccolta, non sono problemi nostri, non sono problemi degli utenti. Saranno problemi di questi signori qua che si deve organizzare. A questo punto vorrei chiedere al Presidente della Commissione dei Bilanci di indire a breve, non dico al 15 di agosto per l'amor del cielo, una commissione per valutare i bilanci consuntivi delle partecipate, che sono il consorzio dei Navigli e l'altra che è l'Energom, quella del gas. Cioè, no, non partecipate. Dove noi abbiamo dato un mandato per... Allora, gas... E Tarsu e acqua e ammiacque.
Capholding.
Devono presentare il bilancio consuntivo.
Li presentano.
Il bilancio consuntivo deve essere visibile anche dagli amministratori locali dove hanno la partecipazione.
Va bene.
Hanno una partecipazione. Quindi chiedo al presidente della commissione se a settembre. No, sei tu presidente, sì, Calloni. Comunque. Non siamo soddisfatti della risposta.
Non soddisfatti, va bene.
Allora, tra le comunicazioni, volevo riferirgli che il maresciallo dei Carabinieri Filippo Nuzzolo verrà trasferito in un'altra sede, quindi io l'ho invitato a nome di tutti l'altro giorno, l'ho ringraziato, ho dato una lettera di ringraziamento a nome dell'amministrazione. Mi dicono che arriverà una ragazza, una quota rosa, no, a giorni, quindi conosceremo un nuovo comandante. Come?
Una comunicazione per il momento del fondo, però.
Comunicazione? Ah, scusate. Abbiamo un altro punto. Chiedo scusa.
È comunque una comunicazione.
Era comunicazione, sì. Allora, come al solito, voi... Ogni anno dobbiamo provvedere integrazione di alcuni interventi di spesa con deliberazione della Giunta che è stata approvata il 19 luglio e si è provveduto a incrementare la dotazione del capitolo spese per l'iter arbitraggi per 2.400 euro, definendo lo stanziamento del fondo di riserva 21.600 euro. Questa è una comunicazione, per quello che andavo avanti sulle comunicazioni. Ecco, dicevo quindi... Maresciallo l'ho convocato a nome di tutto il Consiglio e dell'amministrazione, l'ho ringraziato, andrà in provincia di Varese a comandare una nuova caserma, penso a Ternate, se non vado errato, in provincia di Varese. Ci lasciano anche due suore, no? Anche le due suore abbiamo mandato due righe di ringraziamento per quello che hanno fatto, no? E da ultimo Don Mauro, il 2 di settembre riceverete poi l'invito
per la messa che celebrerà il prevosto di ringraziamento per Don Mauro. Ecco, l'ultima comunicazione, prima di passare un attimo la parola all'assessore che mi ha chiesto un intervento, volevo far presente, quindi collegandomi alle Ferrovie Nord, che noi abbiamo ferma da tavolo, no? In attesa dei nominativi, perché ho sollecitato l'ultima volta i capigruppo, nel momento in cui abbiamo pronto il tavolo, noi lo faremo partire, tavolo che interverrà anche la Regione, la Provincia, le Ferrovie Nord e la Direzione Lavori. Questo tavolo serve per... Scusate. Questo tavolo ha la finalità di fare da monitoraggio per i lavori, raccogliere consigli da parte dell'utenza, magari anche critiche, no? È un tavolo al quale io ci credo, no? E quindi penso nei primi di settembre di insediarlo. L'altro tavolo che era stato chiesto dal consigliere Grippanti per la scuola, anche questo, no? Penso ai primi di settembre di insediarlo anche questo, perché sono due temi veramente importanti, la scuola per tutte le ragioni che sapete e le Ferrovie Nord per le altre ragioni che sono state dette questa sera. Consigliere Parando, prego.
Sì, riguardo alle Ferrovie Nord, non lo so, sarà una mia impressione, non riesco a capire però tutta questa, sembra, paura nel dire che magari le cose non stanno proprio andando come dovrebbero andare. Poi leggo l'interpellanza, me la sono fatta, l'ho riletta adesso. L'interpellanza dice: interpelliamo il signor sindaco, non interpelliamo le Ferrovie Nord al fine di sapere.
Sì, però no.
Quindi,
Rado, per correttezza,
una risposta del genere.
Vabbè, non siete soddisfatti.
È stato ineccitabile, ma non
solo.
Signor
Rado, avete detto che non siete soddisfatti, abbiamo preso atto, quindi non ritornerei. Io l'ho dato a comunicazione il tavolo perché è importante che partecipino tutte le forze, no? Per tutti i motivi che abbiamo detto. Tra l'altro il tavolo prevederà anche una persona, o interna o esterna, che seguirà giornalmente i lavori. Quindi le preoccupazioni che sono uscite da voi sicuramente poi verranno portate a questo tavolo. Ripeto, il tavolo è stato fatto non per scaricare delle responsabilità, ma proprio per raccogliere consigli e per cercare di andare incontro alla popolazione. E d'altra parte i lavori vanno fatti, no? Se ci crediamo in questo dobbiamo andare avanti, se invece dobbiamo bloccare e non fare nulla, non le facciamo.
Ma la ultima... noi consigli è da tempo che li diamo, solo che risposte non ce ne sono, anzi se le premesse sono queste, io mi permetterei di dire che al tavolo andateci pure.
Vabbè, l'assessore mi aveva chiesto per dirmi tra le comunicazioni, se è una cosa veloce, consigliere Calloni.
Solo una cosa sul tavolo, noi abbiamo detto che partecipiamo,
sì.
Anche perché riteniamo, rappresentando comunque la parte di Castanesi, di dover dare il nostro contributo per affrontare i problemi della sicurezza che possono venire generati dall'intervento della Ferrovia Nord sul territorio. Chiaramente, come ho avuto modo di precisare, non sarà una partecipazione a copertura di scelte già effettuate, è una partecipazione dove daremo il nostro contributo. E ci aspettiamo che, se il nostro contributo è serio, comunque dovuto, sia tenuto in debita considerazione. Nel caso contrario, che la nostra partecipazione sia vista solo come una copertura sull'attività dell'amministrazione comunale, noi diremo chiaramente che usciremo. Ma comunque prioritario è il nostro contributo, lo diamo per i castanesi.
Va bene. Ecco. Grazie. Assessore?
Scusi, signor sindaco.
Scusi.
No, sempre in merito alle ferrovie, cioè... Io vorrei capire una cosa, non abbiamo fatto un'interpellanza, ho capito una parte dell'interpellanza in cui si dice verrà garantito l'attraversamento dei mezzi di soccorso, ok? Allora, parliamo di via Ponte Castano, allora, io ho la risposta, è una presa in giro e io non ci sto a queste prese in giro, perché a questo punto mi dovreste spiegare com'è possibile, chiudendo il passaggio di via Ponte Castano, far attraversare i mezzi di soccorso. Questa è una domanda che mi aspettavo una risposta dall'assessore, mi diceva no, è stato trovato un sottopasso, un ponte fatto in una certa maniera, non so com'è possibile la cosa, io non la ritengo tecnicamente possibile.
ma viste le vostre risposte che ci date ad ogni interpellanza, ma cosa ve ne fate del nostro consiglio? È 3 anni che cerchiamo di farvi capire quali sono le problematiche. Ci viene risposto, le ferrovie dicono questo, voi non avete voluto o saputo vedere tutte le cose, ci venite a chiedere di sederci al tavolo.
No, noi, scusate, il tavolo ha queste funzioni.
Ma queste funzioni andavano fatte prima, se ci rispondevate per tempo, non abbiamo facciamo delle risposte, non
vabbè,
ci date
però
una risposta e chiedete il nostro parere.
Scusi, le risposte vengono date, che poi non vengono accettate.
Ma come accettate? Scusi, no, ma mi sa dire quando iniziano e quando finiscono i lavori? Non me lo sa dire neanche questa sera.
Come?
Gliel'avremmo già chiesto in 5 interpellanze.
Vabbè, abbiamo
il cronoprogramma, ha una data di inizio e una data di fine a casa mia.
Adesso io non tornerei però su per correttezza.
Vabbè, quando è difficoltà, poi lei vedo che...
No.
Che vuole salvarsi in corner, ha tirato fuori la storia del tavolo, allora parliamone.
No.
Perché visto che non date risposte, io non sono qui per farmi prendere in giro dalle Ferrovie Nord o da Codelfa.
Va
voi
bene,
volete
comunque
farlo, peggio per voi, io non ci sto a queste cose.
Va bene, consigliere Grifanti.
Ma io credo che quello che ha affermato il mio capogruppo Calloni, credo che vada recepito un po' da tutti, cioè noi ci sentiamo di collaborare e se permettete però, come ho già detto in una riunione dove erano presenti anche altri rappresentanti, io credo che è un cantiere che durerà parecchio,
certo,
molto, e vabbè, la data di inizio e la data di fine lavori credo che siano sul cartellone e si spera che siano attuabili, anche se ho seri dubbi, ma non per colpa dell'amministrazione. Io però mi auguro che anche la Lega faccia parte di questo tavolo, nel senso che io credo che tutti, dall'opposizione a chi è in amministrazione, debba collaborare per avere un effetto finale più compatibile con le esigenze della gente, perché stiamo parlando di qualcosa di difficile. Pertanto mi spiace se la Lega non facesse parte di questo tavolo, perché sono sicuro che darebbe il suo contributo. Sbagli, non per far polemiche, che poi credo che le polemiche devono anche arrivare a un punto. Sbagli sono stati fatti, l'abbiamo rimarcato, io personalmente con un'interpellanza, certo. La Lega anche, i capigruppi sia del mio gruppo che del gruppo della Lega hanno sottolineato questi sbagli e io credo che si possa lavorare insieme, come ribadisco quello che però ha detto Calloni, se deve essere solo una cosa di copertura non va bene, lavorare assieme vuol dire anche ascoltare e recepire.
No, ma io dico, se c'è la partecipazione al tavolo, chiaramente non è uno così sprovveduto di non capire se viene parte attiva o no, quindi io inviterei ancora la Lega a pensarci un attimo e veramente li inviterei a partecipare a questo tavolo. Poi vedremo, io ci credo in questo tavolo, vedremo poi i risultati. Prego, assessore.
So che siamo fuori posto, però volevo
solo una comunicazione, sì. Poi andiamo a casa, riguardate, perché iniziano le vacanze per molti. Sì. Mi hanno pregato di essere breve stasera, prego.
Sì. Riguardate il consorzio dei Navigli. Intanto il consorzio dei Navigli siamo noi, non è una cosa affidata. Le decisioni che vengono prese all'interno del consorzio dei Navigli vengono prese dai sindaci. Quindi dire che... noi ci fidiamo di loro, che non è così corretto, perché comunque le assemblee dei sindaci esistono, il CDA esiste, abbiamo un rappresentante in sala, eccetera, eccetera. Mi spiace che forse non è stato colto uno degli aspetti.
No, non era questa nella comunicazione, però, assessore, stiamo su quello che avevamo concordato.
Ah,
no, quella, ormai okay, l'interpellanza okay, è finita, se no dobbiamo rispettare il regolamento, scusi,
Chiedo scusa a tutti.
No, Boscarini, l'ho richiamato anche lui,
tutti,
Boscarini,
giusto,
no?
È giusto.
Si preoccupi, chiamo anche loro,
sì,
all'ordine,
sì,
prego.
Del vero, signor sindaco.
No, mi ha chiesto di parlare del cimitero e quindi parla del cimitero, anche se è un discorso.
Ricordiamo anche che è stato cambiato lo statuto perché avevamo sollevato un problema in merito al pagamento delle bollette. Lo voglio aggiungere a quello che ha già detto l'assessore. Siamo noi, infatti noi abbiamo sottoposto una cosa, 2 consigli successivi, il problema del passare tutti gli insoluti a carico del comune è stato cambiato quando l'assessore si era presentato con una lettera in cui si affermava che si querelava qualcuno di ritrattare la cosa casualmente. Quindi a onor di cronaca è giusto ricordare.
Vabbè, adesso per piacere, no, se c'è la comunicazione sul cimitero, se no chiudiamo e no, andiamo tutti in vacanza. Chi deve andare a fare le vacanze va, chi deve lavorare lavora. Prego.
Io comunque non sono arrivato a dire questa cosa qua, sono loro.
Vabbè, vabbè.
Ma chiuso
vabbè.
Quello. Allora sì, sì.
Prego.
Riguardo...
No, l'interpellanza è già chiusa, assessore. Sì, hanno detto sbagliato. Che non sono soddisfatti.
Non ho comunicazione.
Finito. Allora, abbiamo terminato. Io ringrazio. Ci troveremo in settembre. Buone vacanze a tutti. Grazie, buona serata.